wash my hands in muddy water. I wash my hands, but they didn't come clean. Dalle sorgenti al blues. Viaggio lungo il Mississippi. Con Michela Daghini. Produzione di Roberto Antonini.
E torniamo a viaggiare per quest'ultimo tratto di Mississippi, per questa settimana, ultimo tratto che ci porterà tra poco a visitare il National Legal Center, dove Scott Mills ci racconta perché il ritorno del grande rapace rappresenti un grande successo per l'intero Mississippi. Ne parleremo, lo scopriremo nel prossimo reportage di Gigi Donelli che ascolteremo fra poco. Io vi vorrei ricordare ancora che siete coinvolti in prima persona con il nostro gioco, il nostro concorso. Vi chiediamo di partecipare perché c'è in palio un iPad, vi chiediamo di immaginare o per iscritto con quindi un testo, un racconto, una poesia, di al massimo una cartella, o con un'immagine e quindi una foto, un disegno se siete creativi, il vostro Mississippi. Mandateci la vostra creazione a Mississippi, rete 2 RSI, casella postale 6903 Lugano, oppure via email rete2@rsi.ch. L'autore dell'opera scelta, la migliore, la più bella, si porterà a casa un iPad a inizio settembre, alla fine del nostro lungo viaggio lungo la Great River Road, viaggio che ora prosegue in compagnia di All Green. Portami sul fiume.
Dedicate this song to little Junior Parker, a cousin of mine that's gone on, but we'd like to kind of carry on in his name by saying,
I don't know why I love you like I do, after all the changes that you put me through, used all my money in my cigarettes.
Take Me to the River, portami sul fiume, è certo che ti ci portiamo, lui è Al Green e lo stiamo portando con noi. Adesso invece andiamo, come dicevo poco fa, al National Eagle Center, dove Scott Mills ci racconta perché il ritorno del grande rapace rappresenti un grande successo per l'intera storia, per il fiume, per il Mississippi. Andiamoci in compagnia di Gigi Donelli.
In auto lungo la Wisconsin Great River Road, 250 miglia, 33 cittadine lungo il Mississippi, ascoltando buona musica locale alla radio e pagando in decibel il diritto di passaggio ai treni merci. Da Prescott a Genoa, dove le lapidi ricordano pagine di migrazione ticinese sul Mississippi, e poi Stockholm, Diamond Bluff, Cochrane, fino a Fountain City, dove strade e ferrovia si stringono vicinissimi, rubando metri al paese schiacciato tra la falesia e il fiume. Prima di cena, giusto il tempo di una puntata a Legal View, 550 piedi verticali sul paese, dove le aquile ci sono davvero, maestose, nel cielo che scorre sopra il grande fiume. Alle 7 invece, hamburger speciale. Sono tutti speciali. Al Golden Frog, la rana d'oro, al 112 della Front Street, che poi è l'unica strada di Fountain. Alle 8, ritirata strategica, al Fountain View Motel. Pronto per il letto, cullato da una suggestiva ninna nanna, cicale e treno. Mentre mando a mente due incontri che vi voglio raccontare.
Beautiful bird, that striking white head, the beautiful brown body. They have large wings, large talons.
Il primo è davvero emozionante, tra Nelson e Wabasha. Avete indovinato? È proprio lei, la grande aquila americana, che mi accoglie per un incontro ravvicinato come mai nella mia vita. Questo imponente esemplare, che spalanca le ali per oltre 2,5 metri, si chiama Angel. È stata trovata nel 1999 con un'ala spezzata in un campo di Greensburg, Wisconsin. È la decana del National Eagle Center, dove negli anni è stata raggiunta da altri 5 esemplari che non potranno tornare in libertà, e da un gran numero di aquile che invece, una volta curate, hanno nuovamente spiccato il volo.
All of these eagles here have been injured to the point that they would not be able to survive.
Scott Mehus, responsabile dell'educazione, educazione degli uomini, non delle aquile, uomini che hanno imparato, che stanno imparando a proteggere questi maestosi animali.
Ecco Scott Mehus, da quanti anni studia le aquile? How long have you been studying eagles for?
Scott racconta di essere arrivato all'Eagle Center da 5 anni, ma spiega con malcelato orgoglio che sono ben 17 gli anni della sua vita che dedica all'osservazione dei grandi rapaci. Oggi i progetti di ricerca di questo luogo, aperto al pubblico e amatissimo dal pubblico, sono essenzialmente due. L'aquila dalla testa bianca, che è un potente simbolo per questo paese, per i veterani, per i nativi americani, e poi quello dedicato alla Golden Eagle, che per noi è l'aquila reale e che sverna qui sul fiume e poi d'estate vola a nord fino al Nunavut canadese per nidificare lontano nel profondo dell'Artico.
30 anni fa avremmo visto tutte queste aquile in questa regione. Would it be possible 30 years ago to see as many eagles in this area?
Oh no. No, we came very close to losing this eagle in this area of the country. Between 1968 and 1972, all the way down the mighty Mississippi River to Rock Island, Illinois, a distance of 260 miles, that entire stretch of river, there was only one nesting pair of bald eagles left. That same stretch of river that only had one nesting pair now has over 280.
Beh, davvero una storia fantastica di recupero della natura. Avete sentito? Era solamente una coppia di aquile negli anni 70, sono 280 in questo tratto di fiume.
Hi, Laura.
Hi, Mammy. You're right on time. Thanks,
Dad. See you Monday. How'd the first week go?
Very well, thank you.
E questa invece è una voce che vi racconta qualcosa. Se avevate 10 anni o avevate un figlio di 10 anni a metà degli anni 70, è difficile davvero essere sfuggiti a una delle centinaia di puntate della serie La casa nella prateria. Laura Ingalls, una storia americana resa celebre nel mondo da una serie televisiva originaria di Pepin, Wisconsin.
Charles Pa came from New York, moved here to Pepin.
Suo padre era un carpentiere di New York, ma quando Laura, che era la seconda di 5 figli, aveva solo 5 anni, il padre si mise in viaggio verso il West e iniziò un vero e proprio peregrinare attraverso gli stati del Midwest e del Sud. La sua prima tappa fu proprio questa cittadina sulla sponda orientale del Mississippi, dove trascorse 4 anni cercando di far decollare un'attività commerciale. Da Wisconsin al Missouri e in Kansas, poi ritorno qui a Pepin, poi Minnesota e Iowa, dove a Burr Oak la famiglia gestisce un albergo e dove Laura scrive alcune delle sue pagine più popolari del filone della famiglia nella prateria. Tutto questo nell'arco di 30 anni, legata alla famiglia e a suo padre, che cercherà senza fortuna di realizzare quel suo personale sogno americano inseguito da milioni di emigranti. A partire dal 1911 scrive articoli per una testata locale, ma è dal 1930 che, uno dopo l'altro, pubblica i 9 romanzi della serie Little House, che raccontano, con ampi contenuti autobiografici, la vita nella prateria, la sua vita e quella della sua famiglia negli ultimi 2 decenni dell'Ottocento. Nel 1935 tocca al più famoso, quello che dà il nome alla serie intera, La piccola casa nella prateria.
E quindi la letteratura di Laura Ingalls e la visita al National Eagle Center con Gigi Donnelly e questo ultimo reportage, questo ultimo salto sul posto nel Wisconsin. Do il benvenuto alla nostra compagna di viaggio per questo ultimo tratto del Mississippi, Carrie Hubbard, americana di Racine, capoluogo della contea di Racine nel Wisconsin. Bentrovata.
Grazie, buongiorno a tutti.
Carrie, buongiorno. Il Wisconsin è il suo stato, lei lo conosce bene. Le aquile le vede, le ha viste?
Purtroppo non ho mai visto. Il racconto che facevo prima mi faceva sognare, perché ho visto quasi tutti gli animali che abbiamo, però l'aquila non sono mai riuscita a vederla.
Anche forse perché lei ha lasciato un po' di tempo fa il Wisconsin e lui diceva pochi anni fa non ce n'erano pochissime, no? Sono riusciti a ripopolare ora il Wisconsin con questo splendido uccello. Ci racconti il suo Wisconsin, Carrie, perché lei... Magari mi piacerebbe accennare alla sua storia. Lo ricordo, lei arriva in Europa da ragazzina, le chiedono di fare la fotomodella, decide di farlo per un breve termine per pagarsi il soggiorno a Parigi e poi in realtà si innamora dell'Europa e decide di restarci perché ancora ora è rimasta in Europa. In Wisconsin ci torna solo ogni tanto, no? A visitare i suoi.
Sì, sì, per visitare la mia famiglia, ci sono tutti lì ancora.
E com'è questo Wisconsin? È molto verde, lei ci raccontava nella puntata settimana scorsa, ci sono moltissime specie animali, c'è un forte rapporto con la natura, un forte rispetto anche per la natura che viene insegnato a scuola, no? Viene già insegnato ai ragazzini da piccoli a piantare gli alberi, a proteggere la natura.
Sì, a proteggere la natura, a tenere pulite le zone, le spiagge, i boschi, i foresti, i parchi nazionali che abbiamo, vantiamo tantissimi in Wisconsin. È un posto veramente pieno di vita, vita da natura, diciamo, daini, come dicevo l'altra volta. E oltre a quello abbiamo anche una forte popolazione di indiani ancora in Wisconsin.
Ecco, si incontrano, li si vedono quindi gli indiani?
Diciamo, dove le mie nonne avevano la loro proprietà, dove andavano a caccia anni e anni fa, vivono gli indiani là vicini. Si incontrano pochi o si incontravano pochi, rimanevano abbastanza per fatti loro, non è che erano molto sociali, devo dire. Però quando incontravamo, noi andavamo per raccogliere i frutti da boschi e tutto, e incontravamo anche loro, si scambiava qualche parola, però più da quello, altro contatto, oltre a quello, non è che avevamo tanto.
Ma era una riserva e loro erano attorno alla riserva o sono integrati, fanno dei lavori, non so, so che spesso si occupano ad esempio della salvaguardia, no? Della foresta, perché conoscono perfettamente il territorio, sanno come trattare sì. L'ambiente.
Sì, no, questi non vivevano da soli, diciamo, avevano una bella zona da boschi loro con loro casa e tutto, però non era una riserva. Vicino a casa di mia nonna c'è una grandissima riserva dove loro hanno, oltre al mantenimento del territorio, eccetera, eccetera, hanno fatto il casino perché hanno i permessi, leggi speciali per gli indiani d'America, dove hanno costruito il casino oltre fare molto introiti da soldi, i gite sui fiumi, dentro i canoa, i spettacoli loro di indiani e tutto. Hanno diventato un po' più turistica, sono stati molto bravi a creare questo, a trovare modo per loro anche da lavorare, perché non è sempre facile, non era sempre facile per loro a trovare lavoro fuori della riserva.
Certo, e comunque lei è cresciuta vedendoli, no? Incontrandoli i nativi, perché sì, in realtà sì. C'è qualcuno negli Stati Uniti che non li ha mai visti.
Sì, sì, crescendo lì, ho detto, mia nonna con questa magnifica zona dove vivevano in Centro America, in centro del Wisconsin, ci sono tanti indiani intorno. Perciò si vedeva, si capivano anche solo della pelle, perché avevano questi molto maestosi, questo look molto, non lo so, come vediamo gli indiani in televisione, proprio è uno stereotipo.
Che però molto... corrisponde a quello che, sì. Che sono davvero. Sì. Esteticamente. Sì. Ma Carrie Hubbard, voi che rapporto avevate con loro? Cioè come li consideravate? Lei diceva stavano molto sulle loro.
Sì, ma no, erano persone normali, un po' ci pensavamo, non lo so, sono quelli che sono arrivati con le cowboys, le Indians, sai? quando eravamo più piccolo. Eravamo affascinati da questi personaggi perché non vedendoli spesso in televisione, però poi avendo la possibilità proprio di incontrarli, per noi da ragazzine pensavamo wow, fantastico, abbiamo conosciuto i veri indiani.
Esistono davvero, non solo nei film.
No, infatti.
Carrie, le proponiamo di ascoltare un passaggio delle loro sonorità, delle loro musiche molto suggestive che ci portano davvero in questi paesaggi sconfinati che lei ha evocato del Wisconsin. Qualche secondo.
Oh, sì.
Carrie, sembra di sentire il fiume anche scorrere sotto, sembra di sentire questi spazi sconfinati del suo Wisconsin.
Bellissimo, vedo questi fiumi che scorrono con un tramonto sulle colline, chi scende e l'aquila è reale che si svolazza sopra, bellissima.
Cosa le manca di più del suo Wisconsin e perché uno di noi dovrebbe visitare queste terre?
Mi manca gli spazi, l'acqua che abbiamo tante. Noi andavamo a fare la canoa dove loro ci lasciavano un punto con un bussola e dicevano che ci vediamo tra una settimana. E facevamo il percorso dentro questi diversi laghi, attraversando, pescando nelle laghi dove non toccano nessun barca motore da più di 80 anni. E l'acqua è una limpidezza, si vede le pesci sotto e noi dovevamo pescare dentro queste acque per mangiare la sera. E questo mi manca, questa natura sconfinata che è stata conservata in una maniera troppo bella e è una cosa che secondo me è vista da tutti. Faceva un campeggio su un'isola dove arrivavano gli orsi, mangiavano il primo anno, hanno mangiato la nostra cibo che avevamo portato perché non sapevamo che c'era l'orsi sull'isola e ci hanno spaventato, perché dovevamo veramente solo pescare e mangiare quello sperando di tornare. Le alci che c'erano, che attraversavano i diversi parti dell'acqua con le piccoline, è una natura che non può essere spiegata o sentita, secondo me, se uno non vede proprio per sé. Un posto meraviglioso per uno che piace la natura, per fare il trekking, la canoa, la pesca, mille cose. È un posto che tanti vanno in America a vedere, le grandi città che hanno anche il loro fascino, però questi posti che abbiamo conservato così bene, che c'è tanto da offrire, secondo me vanno visti.
Carrie Hubbard, mi piace moltissimo chiudere su queste sue parole, su queste immagini da sogno che ci ha regalato, queste istantanee del suo Wisconsin. Io la ringrazio, la ringraziamo per aver viaggiato con noi e salutandola saluto anche i nostri ascoltatori perché ci fermiamo qui per oggi. Ringrazio lei Carrie Hubbard, ringrazio Norma Newitt, Mario Maffi, ringrazio Bruno Cartosio, spero di non aver dimenticato nessuno. Ringrazio Silvia Soli per la cura del nostro sito internet che vi ricordo trovate nel sito di Rete 2 e poi ringrazio Luca Pelli in regia tecnica e tutti voi per aver viaggiato assieme a noi. Settimana prossima siamo nell'Iowa, mi raccomando non mancate. Carrie, enjoy e grazie a tutti, a presto.
Grazie a voi.